Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. Interessante quello che tratteremo oggi a nuovo speciale RKC. Anzitutto un saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori. Il caso esiste o non esiste? È l'origine dell'universo, dicono certi scienziati, per far sì che una qualsiasi affermazione relativa a un evento casuale abbia un significato, sono necessarie molte ripetizioni dell'evento in questione. Possiamo fare un esempio. Possiamo tirare in aria una monetina 1000 volte e annotare i risultati. Possiamo così vedere che essi corrispondono a un modello statistico indicante una probabilità del 50% che venga a testa anziché a croce. La parola caso non si riferisce quindi a una causa, ma solo a un certo tipo di modello nei risultati di un'operazione ripetuta un sufficiente numero di volte. Una volta che abbiamo riconosciuto un modello del genere, possiamo dire: se gettiamo in aria una moneta, c'è un 50% di probabilità che venga a testa. Immaginiamo ora di poter gettare in aria una data moneta una sola volta e che venga a testa. Se qualcuno chiedesse qual è stato il risultato, potremmo dare una spiegazione causale. O dire che non lo sappiamo, ma non avrebbe senso dire che è avvenuto per caso. Che dire allora dell'universo? È possibile stabilire che una monetina lanciata per aria possa dare un risultato casuale? Come è possibile dire che l'universo, che è molto ma molto ma molto più complicato di una semplice monetina nella quale abbiamo solo due probabilità, testa o croce, sia nato dal caso? Mi sembra una teoria un pochino infantile. Ci sono solo due aspetti nella monetina, la testa e la croce, ma nell'universo ci sono molti più aspetti. Per noi non è possibile osservare più di un aspetto nell'universo, possiamo vedere solo quello in cui ci troviamo, solo la nostra dimensione, solo la nostra atmosfera, limitata dalla nostra dimensione mentale che ha dei limiti. Esistono delle specie viventi che hanno una dimensione mentale, per così dire, più evoluta della nostra. Altre ce l'hanno inferiore. È tutto relativo. Quindi l'origine dell'universo è un evento verificatosi una sola volta, dicono alcuni. Le affermazioni relative ad esso, che implichino il caso, sono prive di significato, secondo le leggi della scienza quantitativa. Tuttavia, certi teorici continuano a parlare di universi che emergono dal vuoto della meccanica quantistica per caso. Il caso. è l'origine dell'universo. L'origine primordiale. Che cosa sarà? Da dove viene allora questo universo, se non viene dal caso? Chi l'ha generato? Secondo gli scienziati, in origine la Terra era solo una nuvola di polvere che fluttuava in una massa gassosa. Poi col tempo questa sospensione colloidale si condensò per formare la Terra, dice il dottor Singh, in un dialogo registrato in una spiaggia dell'Oceano Pacifico vicino a Los Angeles. Srila Prabhupada allora chiede: è possibile, ma da dove veniva questa massa di gas? Si limitano a dire che esisteva già, dice il dottor Singh. Nella Bhagavad Gita, dice Prabhupada, Krishna insegna che la terra, l'acqua, il fuoco, i gas, l'etere, la mente, l'intelligenza e l'ego, questi otto elementi costituiscono le mie energie materiali separate. Krishna spiega in questo verso che egli è l'origine dei gas, o Vayu in sanscrito. Descrive poi l'etere, che si chiama Kam, più sottile del Vayu, poi viene la mente, più sottile dell'etere, poi l'intelligenza, il falso ego, ancora più sottile del falso ego, l'anima. Ma gli scienziati non hanno alcuna conoscenza di queste cose, percepiscono solo i fenomeni grossolani, parlano di gas, ma possono spiegarci da dove provengono questi gas? Non hanno una risposta a questa domanda, ma noi possiamo rispondere. Grazie allo Srimad Bhagavatam, noi sappiamo che il gas viene dall'etere, kam. L'etere viene dalla mente dall'intelligenza, intelligenza dal falso ego, e il falso ego è generato dall'anima. Il caso è l'origine dell'universo. In tutta franchezza, afferma l'autore di questo articolo, c'è un'altra limitazione nella meccanica quantistica che si basa sul concetto di caso. Può essere valido applicare il caso ad eventi che possono essere replicati, osservati in laboratorio, ma nel caso dell'universo, dove tale ripetizione e tale osservazione sono impossibili per principio, parlare di caso è privo di senso. È quindi inutile tentare di usare la teoria dei quanta per spiegare l'origine dell'universo. Sarebbe possibile immaginare un ipotetico essere transuniversale in grado di osservare l'origine di molti universi e farli oggetto di un computo statistico, conferendo in tal modo significato ad affermazioni sull'origine casuale degli universi. Come potremmo ottenere tale informazione se non potessimo comunicare realmente con questo essere? In realtà c'è questo essere, che si chiama Brahma. Egli è il creatore originale di questo universo. C'è un altro essere ancora superiore a Brahma, Mahavishnu, che genera un numero incalcolabile di universi a partire dai pori della sua pelle. Ciò equivale a dire che un Dio esiste e che possiamo comunicare con Lui a proposito dell'origine dell'universo, una possibilità che la scienza moderna respinge. Dicono che l'universo sia vuoto, solo la Terra sia abitata. dicono che l'anima non esiste. Abbiamo sentito una mucca che emetteva un muggito. Prendiamo in esempio, in esame un animale, una mucca per esempio. Come è possibile che una mucca sia consapevole, che riesca a comunicare attraverso un muggito, che riesca a muoversi, che riesca a pensare, che riesca a avere dei sentimenti? Da dove vengono questi pensieri? Da dove viene la capacità di l'istinto? L'istinto che gli fa comprendere cosa bisogna fare in certe situazioni, l'istinto che fa viaggiare gli uccelli in una determinata direzione, gli uccelli migratori, inverno si dirigono verso i paesi caldi. Da dove viene questa intelligenza? Da dove viene questa sensibilità? Che cosa dà a una mucca la capacità di respirare, di muggire? Da dove viene questa energia? Nessuno lo può spiegare in laboratorio, anche solo come il fatto, anche solo come la mucca possa generare così tanto latte semplicemente mangiando un po' d'erba. Nessuno in laboratorio può imitare una cosa così fantastica. Semplicemente mangia un po' d'erba e ci dà un elemento così importante, il latte. Chi può imitare un meccanismo così complesso e semplice nello stesso tempo? Una mucca. Per loro è soltanto una mucca. Una mucca, punto e basta. Non c'è nient'altro, quindi si può mangiare, si può uccidere. Parlano di evoluzione della specie. Siamo venuti dalle scimmie, ma queste scimmie esistono ancora oggi. Parlano di evoluzione chimica, o come la chiamano loro, chimica prebiotica. Prabhupada dice, ma se si parla di evoluzione chimica, significa che gli elementi chimici hanno avuto un'origine. Questa origine è lo spirito, cioè la vita. Prendiamo per esempio il limone. Il limone produce l'acido citrico. Anche i nostri corpi generano numerosi elementi chimici contenuti nell'urina, nel sangue e nelle diverse secrezioni. Ciò dimostra che la vita produce gli elementi chimici e non che gli elementi chimici producono la vita. Secondo gli scienziati, a partire dal momento in cui le cellule contengono il seme della vita, lo sviluppo dell'essere avviene automaticamente fino a raggiungere una forma funzionale. Ma chi dà questo seme, dice Prabhupada? La risposta si trova nella Bhagavad Gita, in cui Krishna rivela Bijamam Sarva Bhutanam Vidhi Partha Sanatanam. Sappi, o figlio di Prita, o Arjuna, io sono il seme originale di tutte le esistenze. In seguito aggiunge, tutte le specie di vita sono rese possibili dalla nascita della natura materiale e io ne sono il padre che dà il seme. Un tuono un fulmine, la pioggia, l'oceano, il sole, dicono che tutto venga dal caso, ma abbiamo ben visto anche un piccolo oggetto che ci circondi, un microfono, una lampadina, un quadro, una sedia, un disco, una forchetta. Abbiamo mai visto uno di questi oggetti provenire dal caso? Apriamo il rubinetto, scorre l'acqua. Apriamo il rubinetto del gas, abbiamo una fuoriuscita di gas. Se accendiamo un fiammifero, esplode tutto, ci sarà un'esplosione. No, tutto succede per caso. Questa è la loro teoria. Se nel piccolo nulla succede a caso, perché affermano che nel grande, nel macro, la realtà debba essere così limitata? Non c'è una spiegazione logica, non c'è una spiegazione scientifica, eppure continuano a sostenere che Dio non esiste. Elaborano teorie fuorvianti per il pubblico al fine di affermare le loro false conoscenze. Un dottore scienziato, Wolf Rothke, chiede a Srila Prabhupada, in tutta umiltà, Srila Prabhupada, supponga che gli scienziati riescano effettivamente a creare artificialmente in laboratorio una cellula vivente. Che cosa direbbe lei in questo caso? Quale sarebbe il loro merito, dice Prabhupada? Non farebbero altro che imitare ciò che esiste già nella natura. La gente ama molto le imitazioni. La gente paga per andare a vedere un uomo che imita un cane in un night club. Ma quando un cane vero abbaia, nessuno gli presta attenzione. Ascoltando RKC Radio Krishna Centrale, stiamo parlando di origine primordiale. Il caso, parliamo del caso, parliamo dell'origine dell'universo. Succede esattamente così al giorno d'oggi. La gente paga per andare a vedere un uomo che imita un cane in un nightclub. Ma quando un cane vero abbaia, nessuno gli presta attenzione. Un cane che abbaia, ah, non c'è spettacolo, non c'è un'attrazione. Un uomo che imita un cane diventa subito attraente. La società attuale, un mondo di imitazioni. La realtà ormai è stata dissotterrata dall'illusione e non riusciamo più a uscire fuori da questo labirinto nel quale siamo entrati a far parte, il labirinto della vita consumistica, della vita materialistica. Non abbiamo alternativa. Tuttavia, c'è una possibilità di uscita. Qualcuno ci ha portato la mappa che contiene l'indicazione, il giusto percorso da seguire per uscire da questo labirinto senza fine. Dobbiamo arrivarci prima che arrivi il Minotauro e ci faccia fuori, ci mangi con la sua bocca ricca di denti aguzzi. Possiamo paragonarlo alla morte, Minotauro. Prima che arrivi la morte dobbiamo raggiungere l'uscita, dobbiamo trovare l'uscita di questo labirinto, altrimenti rimarremo qua, saremo mangiati dal Minotauro e avremo perso un'altra possibilità di ritrovare la nostra meta originale, il ritorno nella nostra dimensione naturale, che non è materiale, non è basata sulla morte, non c'è vecchiaia, non c'è malattia, non non c'è nascita. Noi non siamo questo corpo. Noi siamo persone di antimateria. Esiste un altro mondo, un mondo di antimateria, che è di gran lunga al di là del mondo materiale. Non si distrugge mai. È possibile, come dicono gli scienziati, che due mondi materiali opposti scontrandosi si distruggano reciprocamente, ma il vero universo di antimateria non è mai soggetto alla distruzione. Le uniche informazioni che gli scienziati materialisti possono avere di questo universo eterno si basano sul fatto che i principi della sua esistenza sono esattamente contrari a quelli del mondo materiale. Soltanto gli esseri liberati, che hanno perfettamente compreso la costituzione dell'energia superiore, possono dare tutte le informazioni concernenti l'antimateria. Queste autorità sono delle fonti infallibili, perché il loro sapere nasce dall'ascolto sottomesso del messaggio di Dio, la Persona Suprema. Fisici che hanno scoperto i due aspetti della materia continuino pure le loro ricerche se vogliono comprendere ciò che è la vera antimateria. La Bhagavad Gita costituisce per loro una preziosa fonte di informazione. La particella di antimateria più sottile e più semplice dell'atomo è impossibile da percepire. Essa manifesta però la sua presenza con i suoi effetti. Sebbene sia infinitesimale, è straordinariamente potente. È lei, infatti, che mantiene in vita il corpo. È indistruttibile, eterna e senza misura. Soltanto il corpo di materia è soggetto alla distruzione. una lettera a Michel Besso, illustre scienziato, Einstein scrisse: bisogna accettare l'idea che il tempo soggettivo, col suo accento posto sul momento presente, non abbia un significato soggettivo. Quando Besso morì, Einstein cercò di consolare la sua vedova scrivendole: Michel mi ha preceduto di poco nel lasciare questo strano mondo. Questo non è importante per noi che siamo fisici convinti. La distinzione fra passato, presente e futuro non è che un'illusione, per quanto tenace. Ciò è in effetti una negazione della coscienza, che implica la realtà del momento percepito come presente. Noi percepiamo la nostra forma presente come reale, mentre la nostra forma infantile esiste soltanto nel ricordo. Come esseri coscienti non abbiamo difficoltà a percepire che occupiamo una particolare forma corporea in un particolare punto del tempo, nonostante il fatto che la teoria della relatività converta una serie di eventi in una singola entità unificata, spazio-temporale. In pratica percepiamo punti diversi nel tempo come una sequenza. Tutto questo significa che qualsiasi teoria sulle origini dell'universo, costruita in base alla teoria della relatività, non riesce a spiegare la nostra esperienza conscia del tempo, e ciò rende queste teorie, così come sono presentate, incomplete e inaccettabili. Quando l'uomo comprenderà che egli esiste anche al di là della materia, sarà cosciente anche dell'esistenza dell'universo di antimateria, nettamente distinto dall'universo materiale. Essere liberato significa essere indipendente dalle sofferenze della vita materiale e poter sfuggire infine al ciclo ripetuto di morti e rinascite. Questa liberazione da morti e rinascite continue è una prerogativa dell'universo di antimateria, dove tutto, esseri e oggetti, è eterno, cosciente, totalmente felice. Noi ne parliamo come di un mondo, poiché ci sono delle forme, delle qualità e degli oggetti, sebbene siano al di là della nostra esperienza attuale. Alcuni scienziati speculatori parlano di un cosiddetto universo inflazionario, del tutto distanti dal problema dell'origine, delle condizioni iniziali dell'universo. Ci sono altri problemi che danno filo da torcere ai moderni cosmologi, perché la teoria standard del Big Bang predica la distribuzione della materia da noi osservata nell'universo. Lo stato iniziale deve essere sintonizzato a un grado incredibile. Si pone allora questo interrogativo: in che modo lo stato iniziale si verificò in tale condizione? Sentiamo la speculazione del fisico Alan Guth del MIT. Istituto di ricerca. Egli dice a proposito, egli ha proposto una versione del modello del Big Bang che produce automaticamente le sintonizzazioni richieste, eliminando la necessità di introdurle artificialmente nelle equazioni. Tale versione, chiamata modello inflazionario, ipotizza che in una regione surriscaldata e in rapide espansioni dell'universo una piccola sezione si raffreddi e poi comincia ad espandersi in modo molto più violento, così come l'acqua super raffreddata si espande rapidamente una volta che si è congelata. Questa fase di rapida espansione che risolve alcune delle difficoltà insite nelle teorie standard del Big Bang. Ma la versione di Guth presenta difficoltà tutte sue. Guth è stato costretto a sintonizzare le sue equazioni per far sì che dessero come risultato il suo universo inflazionario. Così egli si trova di fronte alla stessa difficoltà che il suo modello pretendeva di risolvere. Egli aveva sperato di spiegare la sintonizzazione richiesta nell'universo del Big Bang, ma ha bisogno di una sua propria sintonizzazione, che rimane non spiegata. Guth e il suo collaboratore Paul Steinhardt ammettono che nel loro modello i calcoli danno predizioni ragionevoli solo se i parametri vengono assegnati valori in una scala ristretta. La maggior parte dei teorici considerano tale sintonizzazione come non plausibile. Essi proseguono esprimendo la speranza che in futuro verranno sviluppate teorie matematiche che permetteranno loro di dare un'espressione plausibile al loro modello. Fanno un po' ridere questi esperimenti, queste teorie così, di questi speculatori, che sono chiamati scienziati, anche se in realtà Srila Prabhupada li chiama ricercatori, visto che quella che propongono è soltanto una speculazione, una ricerca, ma non danno nessuna prova definitiva, nessuna conclusione logica, nessuna risposta vera sull'origine dell'universo, sull'origine della vita, sull'origine della coscienza. Sentiamo questo scienziato che ci parla di ipotizza di questa regione surriscaldata in rapida espansione, una piccola sezione dell'universo si raffreddi, ma noi vediamo che in questo mondo niente succede per caso, noi non possiamo avere l'acqua calda così dal nulla, dobbiamo avere uno scaldabagno. Adesso potremmo essere d'inverno, se siamo d'inverno, se ci troviamo nella stagione invernale e apriamo il rubinetto dell'acqua, l'acqua sarà molto fredda e non è che diventerà calda così per caso, senza l'intervento di un'intelligenza, senza l'intervento di una forza umana cosciente che applichi un sistema di riscaldamento, una stufa, uno scaldabagno, una caldaia a vapore, qualcosa, qualche meccanismo, l'acqua rimarrà sempre fredda. Quindi questi raffreddamenti o riscaldamenti dell'acqua li possiamo manovrare noi che siamo esseri coscienti, ma non può succedere da solo. Allora, se questo fenomeno in piccola scala è possibile soltanto attraverso il controllo di un'intelligenza, come possono pensare che a livello di universo, molto più complicato, questi fenomeni di riscaldamento, di espansione, di riduzione, di esplosione avvengano così, soltanto per caso, senza nessun controllo? Il sole che sorge ogni giorno alla stessa ora, cioè ogni giorno sorge ad un'ora precisa, diciamo non alla stessa ora, ma ad una precisa ora, e noi possiamo calcolare quando sorgerà il sole, un tot giorno di un tot mese, di un tot anno, anche di un tot secolo, di un tot millennio, perché sono dei calcoli così basati su leggi precise, matematiche. Allora, dove si introduce il concetto di legge, ci deve essere presente obbligatoriamente, per logica, per scienza, un legislatore. Non può esistere nessuna legge senza un legislatore. Srila Prabhupada fa l'esempio di una città con tanti semafori, con tanti cartelli stradali. Può essere nato dal caso un tale sistema stradale, una rete stradale così complessa come quella che ci potrebbe essere in una città come Milano, New York, Parigi, Londra o Roma? Potremmo affermare che queste leggi si sono create da sole, le leggi del codice stradale? Soltanto un bambino o uno sciocco potrebbero affermare qualcosa di simile. Questa è l'illusione del mondo materiale, che il mondo materiale sta subendo in questo particolare momento storico. Stanno pensando tutti quanti che tutto provenga dal caso, e quindi tanto vale godercela questa vita, perché tanto non esiste un essere supremo, tanto non esiste la vita oltre la morte, tanto non esiste nulla al di là di questo universo, e per cui quello che ci conviene fare è cercare di godere il più possibile. Gratificazione dei sensi. Ma in questo modo non otterremo la liberazione. Rimarremo sempre qua, in questo mondo di nascita, vecchiaia, malattia, morte, vita dopo vita. Krishna dice nella Bhagavad Gita: chi non è turbato né dalle gioie né dalle sofferenze, chi rimane in tutte le circostanze sereno e risoluto, è degno della liberazione. Ma come potremmo essere sereni e risoluti senza la conoscenza? E da dove viene questa conoscenza? Raja Vidya, Raja Guyam. Le scritture più antiche e più conosciute del mondo sono i Veda. Esse si dividono in quattro parti: Sama, Yajus, Rig e Atharva Veda. Poiché sono molto difficili da capire, per facilitare la loro comprensione, sono stati spiegati nella grande epopea storica del Mahabharata e dei 18 Purana. Il Ramayana è un'altra epopea che espone gli insegnamenti principali contenuti nei Veda. Dunque i quattro Veda, il Ramayana, scritto da Valmiki, originale, il Mahabharata, Purana, contengono la letteratura vedica. Le 108 Upanishad fanno parte dei quattro Veda e spiegano i Purana. La Bhagavad Gita, che riassume tutti gli scritti vedici, ne è l'essenza. È anche la porta che permette di accedere al Vedanta Sutra. Fu enunciata 5.000 anni fa da Sri Krishna, Dio, quando dal mondo di antimateria venne in questo mondo materiale. La Bhagavad Gita da sola può dunque rivelare l'essenza di tutti i Veda. Volete sentire un'altra teoria, un'altra speculazione di alcuni scienziati che per raggirare l'intero problema delle origini dell'universo hanno proposto la teoria del concetto del cosiddetto universo infinitamente rimbalzante. Come il loro cervello, praticamente. Un universo che si espande, si contrae, in una singolarità, e di nuovo si espande e si contrae di continuo, nel corso di un tempo illimitato. Non c'è inizio e non c'è fine, solo un ciclo incessante. Ciò risolve il problema dell'origine dell'universo, proponendo che non ci sia un'origine e che l'universo materiale sia sempre esistito. Ma questo modello presenta alcuni gravi problemi. Ma innanzitutto nessuno ha mai proposto un meccanismo soddisfacente applicabile alla teoria dell'universo rimbalzante, nessuna verifica di laboratorio, nessuno ce l'ha mai dimostrato. Poi, secondo i Veda, in effetti, leggendo questa cosa, questa teoria, l'universo fa così, si espande, viene creato, viene espanso, quindi viene modellato in un certo senso dal creatore, che è il signore Brahma, viene costituito, viene quindi predisposto, viene organizzato, quindi si espande, possiamo dire. A un certo punto si contrae, quindi si mantiene ovviamente per un certo tempo, X, che nei Veda è anche determinato in maniera precisa ed esatta, e a un certo punto si riassorbe. Non è che sia sbagliata poi questa teoria, non è che sia così sbagliata, ma tutto questo è dovuto alla coscienza di qualcuno che sta dietro a tutto questo, una coscienza superiore. Parliamo della coscienza di Krishna. Inoltre, nel libro The First Three Minutes, i primi tre minuti, il fisico Steven Weinberg fa rilevare che con ciascun rimbalzo, queste cosiddette contrazioni e espansioni chiamate rimbalzi, con ciascun rimbalzo successivo devono determinarsi nell'universo mutamenti progressivi. Ciò indica che a un certo punto deve esserci un inizio e non un regresso esteso a un periodo infinito di tempo. Non è tanto facile da capire, ma dice che a un certo punto deve esserci stato un inizio. E così ci troviamo di nuovo di fronte alla questione delle origini. Matta parataram nanyat, chi incita Astidananjaya, Krishna dice: sono io questo perno, questo inizio. Atyam Purana, io sono l'inizio di ogni cosa. Adyam Purana Purusham Navayamana Cha Adyam, Signore originale, primordiale, ciò che è colui che esiste prima di ogni cosa. Questo è il significato di primordiale. Ecco il famoso inizio. Matta Parataram Nanyat, tutto su di me riposa. Tutto, tutti questi universi, come perle infilate in un filo. Io sono questo filo, dice Krishna. Vediamo come questi cosmologi sono costretti in un modo o nell'altro a ricorrere a molti schemi immaginativi per spiegare l'origine dell'universo, ma i problemi per spiegare l'inizio, l'origine, sono tanti e nessuno ancora è riuscito a dare una spiegazione plausibile o logica a questo. Così come la ritroviamo invece in maniera del tutto logica e scientifica nelle scritture vediche, come lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita. Thank you. Appare quindi logico a questo punto il malcapitato scienziato si rende colpevole dello stesso imperdonabile crimine intellettuale di cui aveva sempre accusato i santi e i mistici, il delitto di fare affermazioni soprannaturali fisicamente non verificabili. Appare quindi logico che egli vuole conoscere, che se egli vuole conoscere almeno qualcosa dell'origine dell'universo, dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di accettare metodi di ricerca e di sperimentazione che trascendono il dominio fisico. Qualsiasi spiegazione dell'origine dell'universo, che inizi con qualcosa di fisicamente non descrivibile, è certamente opinabile. C'è poi un'altra difficoltà. Da dove è saltata fuori questa teoria, l'universo rimbalzante, la singolarità, un altro tipo di teoria? Qui gli scienziati si trovano ad affrontare la stessa difficoltà incontrata dai religionisti, da loro stuzzicati con la domanda: da dove è saltato fuori Dio? È così come i religionisti rispondono che Dio è la causa senza causa di tutte le cause. Gli scienziati si trovano di fronte alla prospettiva di dichiarare un punto matematicamente non descrivibile, di densità infinita, di dimensioni infinitesimali, esistente prima di qualsiasi concezione di tempo e di spazio, come la causa incausata di tutte le cause. Tante speculazioni. La barriera non è stata superata neppure dai maggiori esponenti della teoria del Big Bang. Il premio Nobel Steven Weinberg lamenta: purtroppo non posso cominciare il film. La sua suggestiva descrizione del Big Bang ha un tempo zero e una temperatura infinita. Quindi troviamo che la teoria del Big Bang non descrive minimamente l'origine dell'universo, perché la singolarità iniziale è per definizione non descrivibile, perlomeno matematicamente. Perciò la teoria del Big Bang è letteralmente un pasticcio fin dall'inizio. Anche alcuni eminenti scienziati riconoscono i rischi comportati dall'estrapolazione della nostra conoscenza limitata di conclusioni circa l'universo nella sua totalità. Nel 1980 Kenneth Boulding, nel suo discorso presidenziale all'Associazione Americana per il Progresso delle Scienze, disse: la cosmologia è probabilmente una scienza molto incerta, semplicemente perché studia un universo vastissimo con un campione molto esiguo, aperto alle più varie interpretazioni o speculazioni. Noi l'abbiamo studiato con cura solo per una frazione assai piccola del suo arco di tempo completo, e conosciamo intimamente una frazione ancora più piccola del suo spazio totale. Ma non solo le conclusioni dei cosmologi sono insicure, a quanto pare anche il loro tentativo complessivo di far quadrare un semplice modello matematico dell'universo con le sue caratteristiche osservabili presenta difficoltà fondamentali. E lui, colui che parla, è il presidente dell'Associazione per il Progresso della Scienza. Teoria classica del Big Bang, l'universo inizia con un punto di volume zero e densità a temperatura infinite. Impossibilità matematica, nota come singolarità. fisico Alan Guth, un'altra teoria, l'universo inflazionario, abbiamo già analizzato, completamente fuori strada. Una completa dipendenza da sviluppi futuri finora irrealizzati pone in luce altre grandi difficoltà presentate da questi modelli, da queste teorie artificiali, speculate, e grandi teorie unificate su cui si basa l'universo inflazionario sono del tutto ipotetiche e traggono scarsi elementi di conferma da esperimenti controllati, perché la maggior parte delle loro implicazioni non possono essere misurate in laboratorio. Le grandi teorie unificate sono tentativi molto speculativi di collegare fra loro alcune delle forze fondamentali dell'universo. Un altro problema presentato dalla teoria di Guth, questo universo inflazionario, è che esso non tenta neppure di spiegare l'origine delle condizioni di surriscaldamento e di espansione necessarie perché abbia luogo la sua inflazione. Egli si è gingillato con tre origini ipotetiche. La prima è il Big Bang standard. Secondo Guth, l'episodio inflazionario avrebbe luogo nei primissimi stadi del Big Bang. Questo modello ci lascia però con l'intricato problema della singolarità di cui abbiamo già parlato. La seconda opzione è quella di presumere una condizione iniziale di caos dominata dal caso, in cui alcune regioni sarebbero caldissime e altre fredde. Questa è la sua mente, in una condizione di caos dominata dal caso, in cui alcune regioni sarebbero caldissime, altre fredde, alcune in espansione, altre in contrazione. L'inflazione inizierebbe in una zona surriscaldata in espansione, ma Guth ammette che non c'è spiegazione per l'origine dell'immaginario caos casuale primordiale. La terza alternativa, favorita dallo stesso Guth, è che la regione surriscaldata in espansione emerga, secondo le leggi della meccanica quantistica, dal nulla. Ma che cos'è poi questo nulla? Ce lo può dimostrare il signor Guth? Ci può trovare una sola zona della sua stanza o dell'universo dove ci sia il nulla? In un articolo apparso nel 1984 sullo Scientific American, Guth e Paul Steindart affermano: il modello inflazionario dell'universo fornisce un possibile meccanismo mediante il quale l'universo osservato potrebbe essersi evoluto da una regione infinitesimale. Perciò stimolante compiere un passo ulteriore e speculare che l'universo intero si sia evoluto letteralmente dal nulla. Bravi, molto bella questa teoria, molto logica, dal nulla. Sarebbe come dire che un bambino si sia generato dal nulla. Tutti sanno che c'è un padre, c'è una madre, c'è un incontro, c'è un'attività sessuale, c'è un incontro di cellule maschili con ovuli femminili. C'è un laboratorio, diciamo così, l'utero della madre, dove si mescolano queste secrezioni. Non è per caso e non è dal nulla che può nascere la vita. Per quanto attraente possa sembrare quest'idea a scienziati che storcono il naso di fronte a qualsiasi suggerimento di un'intelligenza suprema che abbia progettato l'universo, essa non regge a un'attenta analisi. Il nulla letterale di cui Guth parla è un ipotetico stato di vuoto, secondo la meccanica quantistica, contemplato in una definitiva grandiosa teoria unificata ancora da formularsi, che combini le equazioni sia della meccanica quantistica che della relatività generale. In altre parole, questo stato di vuoto non può al presente essere descritto, neppure in termini teorici. Tuttavia, i fisici hanno già presentato una descrizione di un tipo più semplice di stato di vuoto in termini di meccanica quantistica, che può essere visualizzato come contenente un mare di particelle virtuali, frammenti atomici, quasi, ma non totalmente inesistenti. Quasi, ma non totalmente inesistenti. Di tanto in tanto alcune di queste particelle subatomiche schizzano fuori, sempre per caso, dal vuoto, nella realtà materiale. Tali eventi sono chiamati fluttuazioni di vuoto. Le fluttuazioni non possono essere osservate direttamente, ma teorie basate su di esse sono state corroborate da esperimenti di laboratorio. Ciò che avviene teoricamente è che una particella e un'antiparticella compaiono senza causa dal vuoto, senza causa, e quasi istantaneamente si negano a vicenda e scompaiono. Insomma, ci vuole una bellissima fantasia immaginarsi tutto questo. Guth e i suoi colleghi ipotizzano che invece di una semplice piccola particella sia l'intero universo ad essere uscito dal vuoto. Ecco, chissà poi come ce lo dimostreranno. E che invece di scomparire istantaneamente, il nostro universo sia in un modo o nell'altro persistito per miliardi di anni. Il problema della singolarità viene evitato ipotizzando che l'universo sia giunto in esistenza un po' oltre lo stadio della singolarità. Un balzo speculativo realmente straordinario della nostra esperienza limitata, con particelle subatomiche in laboratorio all'universo del suo complesso. Due altri scienziati, Stephen Hawking e G.F. Ellis, ammoniscono saggiamente i loro colleghi inclini a gettarsi a capofitto in simili azzardate speculazioni e dicono: c'è naturalmente un'ampia estrapolazione nella congettura che le leggi fisiche determinabili in laboratorio possono applicarsi ad altri punti dello spazio-tempo in cui le condizioni possano essere diverse. Un po' difficile, eh? Secondo, è senz'altro fuorviante parlare del vuoto della meccanica quantistica come letteralmente nulla. Per descrivere un vuoto, secondo le leggi della meccanica quantistica, anche quello relativamente semplice della teoria attualmente esistente, sono necessari capitoli su capitoli di matematica estremamente astratta. Una simile entità è indubbiamente qualcosa, e ciò solleva l'interessante problema della provenienza di un tale complicato vuoto. Insomma, proprio delle masturbazioni mentali, delle speculazioni pazzesche, delle elucubrazioni tremende per alla fine portarci al nulla. Veramente tempo sprecato. Srila Prabhupada dice che gli scienziati studiano soltanto i fenomeni secondari. Bisogna innanzitutto che spieghino la provenienza dei fenomeni primari o delle materie prime, come l'idrogeno per esempio. Prabhupada dice: bisogna che spieghino la provenienza dell'idrogeno. Secondo un biologo russo, nel 1920, l'atmosfera terrestre si trovava in una fase di riduzione prima dell'evoluzione biochimica. In altre parole, era costituita principalmente di idrogeno, di pochissimo ossigeno. Poi col tempo, sotto l'effetto delle radiazioni solari, le molecole di idrogeno si combinarono e formarono differenti elementi chimici. Prabhupada dice: bisogna anzitutto che spieghino la provenienza dell'idrogeno. I scienziati forniscono solo la fase intermedia del processo, ma trascurano la causa originale. Ma questo è invece proprio ciò che è importante conoscere. A un certo punto, dal mare, all'orizzonte appare un aereo. Prabhupada dice: credete che questo aereo sia stato originato dal mare? Uno sciocco direbbe che all'improvviso apparve una luce sul mare e fu così che l'aereo venne creato, ma questa è una spiegazione scientifica? Forse fornirebbero anche la temperatura nella quale l'aereo si è combinato con le onde del mare sotto una particolare pressione dell'idrogeno e sotto le radiazioni chimiche del sole. Ma soltanto uno sciocco direbbe che questo aereo è stato creato dal mare. È una spiegazione scientifica? Eppure il ragionamento dei nostri cosiddetti scienziati si rivela altrettanto incoerente. In origine si dicono: queste cose esistevano, e un bel giorno per caso, o dal nulla, si è prodotto quest'altro fenomeno. Ma questa non è scienza, dice Prabhupada, perché la scienza, per definizione, deve spiegare la causa prima. Forse gli scienziati riusciranno a creare un'imitazione di ciò che già esiste in natura. Ma quale sarebbe comunque il loro merito? È al creatore originale, a Dio, che dobbiamo riconoscere il merito. Questa è la nostra filosofia. Dottor Singh dice: generalmente quando uno scienziato scopre una legge della natura le dà il proprio nome. Proprio così, risponde Prabhupada, questi furfanti vogliono attribuirsi il merito delle leggi che già esistono in natura. Dottor Singh dice: i scienziati dicono che il campo comune dell'osservazione obiettiva consiste in quello che possono percepire con i loro sensi. Sì, risponde Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ma la loro percezione sensoriale è molto imperfetta. Coi loro sensi possono avere una percezione diretta della sabbia di questa spiaggia, ma possono vedere chi l'ha creata? Qui c'è la sabbia e lì c'è il mare. Possono essere osservati con una percezione diretta, ma in che modo potrebbero percepire l'origine della sabbia e del mare? Gli scienziati direbbero che se la sabbia e il mare sono stati creati da Dio, noi dovremmo essere in grado di vederlo proprio come vediamo la sabbia e il mare. Certamente possiamo vedere Dio, risponde Prabhupada, ma prima devono procurarsi occhi adatti per vederlo, perché adesso sono ciechi. Devono dunque venire a consultarmi per farsi guarire. Gli shastra, le scritture rivelate, insegnano infatti che è necessario avvicinare un guru per farsi curare, un maestro spirituale, in modo da poter comprendere Dio. Come potrebbero vedere Dio con la cataratta sugli occhi? Ma il fatto di vedere Dio, dice un discepolo, è una cosa soprannaturale, mentre gli scienziati considerano soltanto la vista materiale. E Prabhupada risponde: tutto è soprannaturale. Guardando il cielo limpido, per esempio, potete avere l'impressione che sia vuoto, che non ci sia nulla, ma in realtà i vostri occhi sono insufficienti. Nel cielo ci sono innumerevoli pianeti che la vostra vista limitata vi impedisce di vedere. conseguenza, poiché non è in vostro potere percepirle, dovete accettare la mia parola quando vi dico che il cielo è pieno di milioni di stelle. Il fatto che voi non possiate vedere le stelle non significa che non esistano. Sono solo i vostri sensi imperfetti che vi inducono a pensare che lo spazio sia vuoto. Gli scienziati ammettono la loro ignoranza in alcuni campi, ma rifiutano di accettare ciò che non possono vedere. Se sono nell'ignoranza, devono accettare la conoscenza di una persona che conosce la verità. Allora un discepolo chiede: ma allora essi direbbero, ma se ciò che ci viene insegnato fosse sbagliato? Risponde Bhaktivedanta Swami Prabhupada: questo significherebbe che sono sfortunati. Poiché con i loro sensi imperfetti sono incapaci di vedere Dio, devono ricevere questa conoscenza da un'autorità. Questo è il sistema normale. Purtroppo però, se avviciniamo un imbroglione invece che un'autorità, siamo sfortunati. Resta il fatto che quando i vostri sensi si rivelano impotenti, dovete cercare di conoscere la verità avvicinando un'autorità competente. Il problema è che agli atei non si può dimostrare l'esistenza di Dio, dice il dottor Singh. Gli atei sono dei furfanti, risponde Prabhupada. Occupiamoci piuttosto degli altri, quelli ragionevoli. Tutto è stato fatto da qualcuno, la sabbia, l'acqua, il cielo e così via. E la coscienza di Krishna consiste nel conoscere chi è questo qualcuno. Gli scienziati direbbero, dice il dottor Singh, mostratemi qualcuno affinché io possa vederlo. Io risponderei loro, dice Prabhupada, sono lieto di presentarvelo, ma dovete accettare di seguire la via che vi indico. Dovete qualificare i vostri occhi per vedere questa persona. Se un cieco rifiuta di consultare un medico, come potrà guarire, recuperare la vista? Deve farsi curare, è una necessità assoluta. Questo passo richiede una certa fede, dice un discepolo. Sì, risponde Prabhupada, ma non è una fede cieca, una fede pratica e sensata fondata sull'esperienza. Per imparare una cosa qualsiasi è necessario avvicinare un esperto, non si tratta di fede cieca, ma di fede pratica, legata alla realtà. Da soli non potete imparare niente. Un discepolo chiede, ma una persona veramente sincera è sicura di incontrare sempre un guru, un maestro autentico? Sì, risponde Prabhupada, Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Abhijja. Krishna è nel vostro cuore e appena percepisce in voi un desiderio sincero, vi guida verso la persona giusta. Un discepolo chiede, chi non è veramente sincero otterrà dunque un ciarlatano come maestro? Sì, risponde Prabhupada, se vuoi essere imbrogliato, Krishna soddisferà i tuoi desideri. Krishna possiede un'intelligenza perfetta e se voi siete disonesti, Krishna vi saprà imbrogliare alla perfezione. Ma se siete veramente sinceri, vi darà la guida giusta. Nella Bhagavad Gita, Krishna insegna, sono nel cuore di ogni essere e da me vengono i ricordi, la conoscenza e l'oblio, la dimenticanza. Krishna afferma dunque che può dare i ricordi, il ricordo, ma anche l'oblio. E se voi siete disonesti, vi darà l'intelligenza che vi servirà a dimenticarlo per sempre. Ma gli atei hanno molto potere, dice un discepolo, sono loro che dominano nella società. In un solo colpo Maya può mettere fine alla loro cosiddetta supremazia, dice Srila Prabhupada. Questa è la natura di Maya. Gli atei sono assoggettati alle leggi della natura, ma sotto l'influenza di Maya l'illusione, si credono liberi. Così confusi, gli sciocchi sono attratti dalle teorie demoniache e atee. In questa illusione, le loro speranze di liberazione, le loro attività interessate, la loro conoscenza sono tutte sconfitte, dice Krishna nella Bhagavad Gita. Poiché si trovano immersi nella confusione, tutte le loro speranze sono frustrate. Krishna lo afferma in questo verso, ed è veramente così nella realtà, come possiamo constatare ogni giorno. Eppure, nonostante tutti i loro fallimenti, come quello del progetto lunare, pretendono ancora di poter dominare la natura. Dottor Singh dice, il fatto è che non vogliono ammettere i loro errori. Per questo sono dei mascalzoni, dice Srila Prabhupada. But in the space between the heavens and the corner of so far afield, I had a dream. Krishna afferma che egli è il padrone di tutto ciò che esiste. Perché gli scienziati non restituiscono la vita ad un uomo morto, se si vantano di poter creare l'energia vivente in un laboratorio con la combinazione di alcuni elementi psichici e chimici? Eppure un corpo umano fornisce loro tutti gli elementi materiali necessari. Gli scienziati devono comprendere definitivamente che l'energia vivente, cioè la forza spirituale, non può essere generata dalla materia, in qualunque modo la si manipoli, ma che entra nella materia sotto la direzione di Dio, la persona suprema. Ai giorni nostri, i russi e gli americani sono senz'altro molto avanzati nei vari rami della tecnologia. Purtroppo sono infinitamente meno avanzati nella scienza spirituale. Bisognerà che essi approfondiscano un giorno questa scienza se desiderano rendere la società umana in grado di raggiungere il vero progresso. Gli stessi russi ignorano che la filosofia comunista è perfettamente descritta nello Srimad Bhagavatam. Questo libro insegna che tutte le ricchezze esistenti, risorse naturali, agricole e minerarie, sono concesse dal Creatore Ultimo, ed ogni essere ha diritto di prenderne solo la parte che gli spetta. Vi si aggiunge inoltre che ogni uomo non deve possedere più di quello di cui ha bisogno per il buon funzionamento del proprio corpo, e che se desidera o prende più della sua parte, sarà punito. È detto anche che gli animali devono essere trattati come figli. Siamo convinti che nessuna politica può descrivere il comunismo in modo così perfetto come lo Srimad Bhagavatam. Gli esseri differenti dagli uomini possono essere trattati come fratelli o figli soltanto se si ha una concezione completa del creatore e della vera natura di ogni essere vivente. Bravo. Avete ascoltato Il caso e l'origine dell'universo, un programma a cura di RKC Radio Krishna Centrale. anche se i cosmologi sostengono di poter spiegare l'origine dell'universo, in realtà i loro modelli danno poco più che un'uniforme nube di gas. In che modo le strutture all'interno dell'universo abbiano potuto determinarsi è ancora un mistero. Invitiamo tutti gli ascoltatori a consultare le scritture vediche come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. Per informazioni telefonate a RKC Radio Krishna Centrale 055 8200 54.
Madana Murari Rari Shyam Shyama Shyam Jayo Madhava Madana Murari Rari Shyam Shyama Shyam Jayo Kesava Kalli Malahari Rari Shyam Shyama Shyam Jayo Kesava Kalli Malahari Rari Shyam Shyama Shyam Sundara Gundala, Madhura Vishala, Galle Sohaya Bajayanti Mala. Sundara Gundala, Madhura Vishala, Galle Sohaya Bajayanti Mala. Jajaviki Vali Hari Rare, Shyam Shyama Shyam. Jajaviki Vali Hari Rare, Shyam Shyama Shyam. Kabahun luta luta dadhi kaiyo, kabahun madhuvana rasara chaiyo. Kabahun luta luta dadhi kaiyo, kabahun madhuvana rasara chaiyo. Mritati vipina bihari rare, shyam shyama shyam. Mritati vipina bihari rare, shyam shyama shyam.
quala bala sangue de nucharai, vana vana pramata fide jadurai, quala bala sangue de nucharai, vana vana pramata fide jadurai, cande camara carierare, sham sham sham, cande camara carierare. Jayo Madhava Madana Murari Rari Shama Shama Sham Jayo Madhava Madana Murari Rari Shama Shama Sham Jaya Kesava Kalli Malahari Rari Sham Shama Sham Jayo Kesava Kalli Malahari Rari Sham Shama Sham Jura jura navanita jogayo, braja vanita painal madorayo. Jura jura navanita jogayo, braja vanita painal madorayo. Makana jora murari rare, sham sham sham. Makana jora murari rare, sham sham sham. Madhava madana murari.
Radio Krishna Centrale. Diversa, eh?
Krishna Tadiya Padapam Kajapanjara.
Abhay Charan, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, è il maestro fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Per maggiori informazioni sulla vita e sugli insegnamenti di Srila Prabhupada e per ricevere i suoi scritti, registrazioni, audio e video, telefonate a Radio Krishna Centrale 0744 30 51 29 o 0744 432 033 oppure collegatevi al sito internet all'indirizzo www.radiokrishna.com.
Avete ascoltato? Nuovo speciale RKC.